Capitolo XIV. La Repubblica Italiana. Paragrafo primo. La ricostruzione dello Stato. Guerra e disgregazione. L'Italia uscì distrutta e divisa dalla Seconda Guerra Mondiale, durata quasi 5 anni, dal giugno 1940 alla fine dell'aprile 1945. Soprattutto gli ultimi 2 anni furono drammatici, quando il paese si trasformò in un campo di battaglia con la lenta avanzata degli alleati e la furibonda resistenza degli occupanti tedeschi. In quel periodo il paese rimase diviso in 2 parti, che vissero esperienze molto diverse. A nord c'era la Repubblica Sociale, istituita da Mussolini e da altri gerarchi fascisti, ma di fatto in mano ai tedeschi. A sud c'era il regno di Vittorio Emanuele III, occupato e controllato dagli anglo-americani e dai loro alleati. L'esercito italiano si dissolse dopo l'8 settembre, ma anche le altre istituzioni statali, tanto al sud come al nord, entrarono in gravissima crisi. Dalla burocrazia alla magistratura, all'amministrazione delle ferrovie e delle poste, alle distruzioni compiute degli eserciti in guerra, si aggiunse il diffondersi delle illegalità, delle vendette e delle violenze. Un periodo di illegalità e di violenza. I governi del sud non avevano l'autorità sufficiente per reprimere la delinquenza. L'abbondanza di armi in circolazione favorì la formazione di bande criminali, aumentarono i furti, le rapine e gli omicidi. A nord della linea gotica, sugli Appennini e nella pianura padana, la guerra durò più a lungo e fu insanguinata anche dalle stragi compiute dai nazisti e dai fascisti in fuga. Dopo la fine dei combattimenti, per molti mesi, vi fu una drammatica esplosione di odi e vendette, in molti casi compiute da partigiani. Erano rancori covati a lungo, derivanti da motivi politici o privati e spesso collegati ad atti di violenza subiti per opera dei fascisti molti anni prima. Vi furono anche processi sommari e illegali, condotti da bande che agivano senza rispettare le direttive dei comandi partigiani e che talvolta avevano il consenso delle popolazioni, segnate dalle violenze e dalle sopraffazioni subite per tanto tempo. Solo lentamente l'autorità dello Stato venne ripristinata. Le rovine della guerra. L'Italia, alla fine della guerra, era piena di rovine. Si è calcolato che i danni materiali corrispondessero a circa il 17% del patrimonio nazionale. La rovina maggiore riguardava le reti dei trasporti, delle infrastrutture, ferrovie, ponti, strade, che era completamente devastata, e i quartieri di abitazione della città, che erano stati distrutti dai bombardamenti. Rientravano intanto, con lunghissimi viaggi in treno, i soldati che dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 erano stati sorpresi dai tedeschi nelle loro caserme e internati in Germania. Rientravano in treno i deportati scampati ai lager nazisti. In treno rientravano dall'URSS i prigionieri della sventurata campagna di Russia. Il racconto del loro viaggio di ritorno non era meno avventuroso di quello della loro prigionia. Mercato nero, povertà e nuove speranze. Cibo e generi di prima necessità scarseggiavano o si trovavano solo al mercato nero. I generi di consumo razionati a basso prezzo, che si potevano acquistare con la carta annonaria, erano distribuiti ai negozi di vendita in quantità insufficienti e scomparivano molto presto. Durante l'occupazione alleata, che durò dal 1943 alla fine del 1947, le autorità militari continuarono a fabbricare in abbondanza le banconote di occupazione, le AM lire, che i loro soldati spendevano senza risparmio perché potevano usarle solo in Italia. Ci furono troppe lire in circolazione e la nostra moneta perse valore. I prezzi delle merci, invece, aumentarono in maniera incontrollata. Dappertutto, nelle città e nelle campagne, c'era una grande povertà e questa situazione continuò per diversi anni. Ma la fine della guerra portava un nuovo ottimismo e nuove speranze. Nasce la Repubblica Italiana. Il problema più urgente da risolvere era la ricostruzione delle istituzioni statali dopo la caduta del fascismo e la sconfitta. Per molti italiani, soprattutto al nord e nei partiti antifascisti, la monarchia aveva perso prestigio, sia perché si era irrimediabilmente legata al fascismo, sia perché aveva abbandonato il paese a se stesso dopo l'armistizio. Per altri, tuttavia, questa forma istituzionale manteneva il suo valore di antica tradizione e si pensava che potesse riprendere il suo ruolo dopo la parentesi del fascismo. Per salvare la monarchia, il vecchio re Vittorio Emanuele III abdicò nel maggio 1946, lasciando il posto al figlio Umberto II. Per risolvere la questione si decise di chiamare il popolo italiano a scegliere fra monarchia e repubblica attraverso un referendum. Poiché si trattava di scegliere la forma istituzionale dello Stato, il referendum stesso fu detto istituzionale. In questa occasione per la prima volta votarono anche le donne. Il referendum ebbe luogo il 2 giugno 1946 e la volontà popolare si espresse a favore della Repubblica, che ebbe circa 13 milioni di voti contro 11 della monarchia. Nel sud prevalsero i voti monarchici, nel nord quelli repubblicani. Pochi giorni dopo il voto, Umberto II e la famiglia reale andarono in esilio. La dinastia dei Savoia aveva regnato sull'Italia circa 85 anni, dal marzo 1861. La data del 2 giugno è la festa nazionale della Repubblica Italiana. L'Assemblea Costituente scrive la Costituzione. Insieme al referendum, gli italiani votarono anche per la formazione di un'Assemblea Costituente, che avrebbe scritto una nuova Costituzione. Questa doveva prendere il posto del vecchio Statuto Albertino, che era rimasto in vigore per un secolo. La nuova legge fondamentale doveva avere uno spirito nuovo, adatto ai tempi e alla forma di governo repubblicana. Inoltre doveva essere una legge scritta dai rappresentanti del popolo italiano, non concessa da un sovrano. Alla stesura della Costituzione repubblicana collaborarono tutti i partiti che avevano combattuto contro il fascismo. L'Assemblea Costituente fu composta da 555 membri. I voti andarono soprattutto ai partiti di massa, la Democrazia Cristiana, DC, ebbe il 35,2% dei voti. Il Partito Socialista Italiano, PSI, ottenne il 20,7%. Il Partito Comunista Italiano, PC, il 18,9%. La Costituzione della Repubblica Italiana entrò in vigore il 1 gennaio 1948. Primo Presidente della Repubblica, eletto dalla Costituente come capo provvisorio dello Stato, fu Enrico De Nicola, un esponente del Partito Liberale con lunga esperienza politica. Egli mantenne la carica finché, nel maggio successivo, il nuovo Parlamento Repubblicano nominò il suo successore, Luigi Einaudi. Si spezza l'alleanza fra partiti antifascisti. Fino al 1947 l'Italia fu retta da governi formati da rappresentanti di tutti i partiti antifascisti, di destra e di sinistra. Capi del governo furono dapprima Ferruccio Parri, del Partito d'Azione, e uno dei più prestigiosi capi della Resistenza, poi il democristiano Alcide De Gasperi, antifascista e anticomunista. De Gasperi era trentino, da giovane era stato suddito dell'impero austro-ungarico. Nel 1946 rappresentò l'Italia di fronte ai vincitori della guerra, nei negoziati per la pace che si svolsero a Parigi, e riuscì a convincere gli americani che l'Italia meritava di essere aiutata per il contributo dato alla vittoria sul nazifascismo. Sottoscrisse anche, nella stessa occasione, un accordo con il governo austriaco per la tutela dei diritti dei cittadini di lingua tedesca dell'Alto Adige, che il fascismo aveva negato. Il clima della guerra fredda e la divisione dell'Europa influenzò direttamente la politica italiana. L'Italia era collocata nella sfera di influenza americana. Di fronte ai partiti della sinistra legati all'Unione Sovietica, la DC poté presentarsi come la sola forza politica in grado di garantire la fedeltà dell'Italia all'alleanza occidentale. Nel 1947, quando cominciavano anche ad arrivare gli aiuti del piano Marshall, De Gasperi decise di escludere dal governo gli esponenti comunisti e socialisti. Le elezioni del 1948. Pochi mesi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, il 18 aprile 1948, si svolsero le elezioni del primo Parlamento della Repubblica. Il Partito Comunista e il Partito Socialista si allearono sotto la denominazione di Fronte Popolare, la stessa che aveva caratterizzato la loro alleanza in Francia e in Spagna negli anni 30, e presentarono liste comuni di candidati. La Democrazia Cristiana ebbe l'appoggio diretto della Chiesa, che temeva il successo degli atei comunisti, e degli Stati Uniti, che inviarono denaro e navi cariche di cibo e promisero finanziamenti per la ricostruzione. La vittoria della Democrazia Cristiana fu netta, oltre il 48% dei voti contro il 31% del Fronte Popolare, e De Gasperi formò un nuovo governo, costituito da una coalizione di partiti di centro. Il governo avvia una riforma agraria. I governi di centro si posero l'obiettivo di migliorare le condizioni economiche e sociali delle regioni più povere, in particolare dell'Italia meridionale. I contadini del sud chiedevano da molto tempo una riforma agraria che rendesse possibile una redistribuzione delle terre, una riforma sempre promessa, ma che non era mai stata attuata. Gran parte delle terre del meridione erano in mano ai latifondisti, che per lo più vivevano lontano e non si occupavano delle loro proprietà. Fra il 1947 e il 1950 la protesta dei contadini meridionali, appoggiata e organizzata dai comunisti, si concretizzò nell'occupazione di terre e in duri scontri con le forze dell'ordine. I latifondisti, per contro, non esitarono a chiedere l'intervento della polizia e in alcuni casi anche quello della mafia. Nel 1950 il governo avviò una riforma agraria nel Mezzogiorno e in altre zone come la Maremma. Una parte delle terre furono tolte ai latifondisti e distribuite ai braccianti e ai contadini poveri. Nello stesso anno fu istituita la Cassa per il Mezzogiorno, che aveva il compito di fornire ai nuovi proprietari un supporto tecnico e finanziario. La riforma fu applicata con lentezza perché in Parlamento i sostenitori degli interessi dei latifondisti erano numerosi. Inoltre raggiunse solo in parte i suoi obiettivi, perché in molti casi le terre distribuite erano poco produttive e gli appezzamenti erano troppo piccoli per poter essere lavorati in maniera efficiente con tecniche moderne. Fonti. Un'inchiesta sulla miseria in Italia. 6 anni dopo la fine della guerra, nel 1951, fu realizzata un'inchiesta parlamentare per capire quanto fosse grave in Italia il problema della povertà. In questo brano uno storico ti fornisce alcuni dati importanti. Il tenore di vita era giudicato misero per l'11,8% delle famiglie, disagiato per l'11,5%, medio per il 65,7% ed elevato per l'11%. Queste definizioni vanno riferite agli anni in cui vennero formulate. Avere un tenore di vita elevato significava allora vivere in abitazioni non affollate, mangiare abbondantemente e possedere un abbigliamento in ottime condizioni. Un tenore di vita misero voleva dire abitare in case sovraffollate, avere un'alimentazione scarsissima e un abbigliamento povero. La questione della casa era drammatica. 2.800.000 famiglie vivevano nel 1952 in abitazioni sovraffollate. Di esse 232.000 abitavano in cantine, soffitte e magazzini, e 92.000 in baracche e grotte. Solo il 10% delle famiglie possedevano il telefono e il termosifone. Un quarto delle case era senza acqua, più di tre quinti senza gas, quasi tre quarti senza bagno. Altre indicazioni sul tenore di vita possono essere ricavate dai consumi alimentari. Su 11.592.000 famiglie, il 38,2% non mangiava carne nemmeno una volta alla settimana. Solo il 5,7% la mangiava abitualmente. Il 15% degli italiani non consumava zucchero. Solo il 18,7% arrivava a un consumo giornaliero di oltre 40 grammi. Le famiglie povere vivevano nel sud peggio che nel nord. La spesa complessiva di una famiglia povera napoletana era il 63% di una milanese. Imparo a realizzare un'intervista su un periodo della storia d'Italia. Negli anni fra il 1940 e il 1950 l'Italia dovette affrontare una devastante guerra mondiale, la seconda, una sanguinosa guerra civile tra fascisti e antifascisti, un difficile dopoguerra e una faticosa ricostruzione. Durante quel periodo centrale della nostra storia recente, l'Italia da regno divenne repubblica, da dittatura democrazia, e cominciò a preparare la sua trasformazione economica da paese agricolo e arretrato in potenza industriale. Per ricostruire quel periodo potrai, forse senza troppa difficoltà, trovare testimoni dai quali raccogliere memorie e racconti. Verifica se ciò è possibile nell'ambito delle tue conoscenze. Rivolgiti in primo luogo ai nonni e nonne, o ai prozii e le prozie, che forse ti racconteranno volentieri episodi della loro giovinezza o storie che hanno sentito dai loro genitori.